Diamo il buon pomeriggio e il ben trovato ad Alberto Pugliafito di Slow News. Ciao Alberto.
Ciao, buongiorno.
Con te per parlare di un progetto che stiamo raccontando anche in radio, ma soprattutto lo stiamo facendo con Zainet, una rivista che conosci bene. Alberto, io partirei da qui, perché insomma la tua storia con Zainet parte da lontano. Un tempo eri tu al posto di Francesco e Pierfrancesco.
Parte dal numero uno di Zainet, sì, esatto, quindi insomma siamo nel lontano 1996, poi ho smesso per sopraggiunti limiti di età, ecco. Però è veramente molto bello vedere che questo progetto, che era partito per quelli della mia età e di della mia generazione quasi per gioco, no? Diciamo, ok, giochiamo a fare i giornalisti, invece l'abbiamo fatto poi sul serio alla fine.
Te la senti di dare anche qualche consiglio ai nostri ragazzi? Loro sono qui, da grandi volete fare i giornalisti, non avevate questa idea, mi sembra di ricordare, no?
Ma in realtà a questa età non si decide ancora, diciamo, quindi comunque non posso dare una risposta concreta, però insomma potrebbe essere un'idea, insomma.
Francesco? Io nello specifico no, però almeno ho conosciuto il mondo.
Alberto, che consiglio ti sentiresti dare ai ragazzi anche, no, che intraprendono il percorso di Zainet, del giornalismo radiofonico, del giornalismo scritto in età scolastica, quindi non necessariamente per diventare giornalisti?
Allora, di cercare di assorbire quanto più possibile dall'esperienza. Voglio dire, io appartengo a quella generazione che non è mai riuscita ad incasellarsi in un'etichetta, no? Che cosa voglio dire con questo? Che mentre facevo Zainet, nel frattempo finivo il liceo scientifico e poi mi iscrivevo a ingegneria biomedica, per poi scoprire che per un certo periodo della mia vita non mi interessava neanche finire ingegneria biomedica e mi sono messo a lavorare in televisione dopo aver imparato a usare videocamere, strumenti di montaggio, eccetera, no? Questa cosa qua, che da un lato è un po' spaventosa, perché io oggi ho 44 anni e da un certo punto di vista non so che cosa voglio fare da grande. Lo dico, lo so, sembra un po' una di quelle cose, no? Ah sì, c'hai la sindrome di Peter Pan, non vuoi invecchiare, ma in realtà è veramente così, perché nel tempo ho cambiato molto spesso il mio lavoro e ho cambiato anche le modalità con cui mi approcciavo al lavoro, però mi sono rimaste delle cose molto importanti, e dal mondo del giornalismo, che poi è quello che adesso pratico per lavoro, mi è rimasto sicuramente il metodo, no? Cioè l'idea che se io voglio raccontare una storia, prima di raccontarla fuori, dove fuori può essere su una piattaforma social o sulla prossima cosa che avremo al posto delle piattaforme social, io devo verificare quella storia ed essere in grado di portare delle prove a supporto delle cose che racconto. Questa cosa qui è importante non soltanto per chi fa il giornalista, ma anche per chi fruisce del giornalismo e anche per chi vive, diciamo così, nella comunità, nella vita di tutti i giorni.
Assolutamente, Alberto, anche perché uno dei nostri obiettivi è proprio quello di fornire delle competenze trasversali, no? Che possono essere come quella di avere un metodo di studio e di analisi, ma anche di saper comunicare. E a proposito di progetti, di strade che si invece ritrovano, no? Come la nostra, Alberto, da giovane reporter, adesso stiamo di nuovo collaborando insieme, questa volta per un progetto europeo, A Brave New Europe, ossia acronimo ABNE. Lascio raccontare a te, ovviamente ai ragazzi, che poi saranno anche coloro direttamente interessati, che cos'è questo progetto e soprattutto qual è il suo obiettivo più profondo.
Allora, è un progetto giornalistico che ha diversi partner, è arrivato alla sua seconda edizione. Con Slow News abbiamo creato il progetto della prima edizione con l'obiettivo di raccontare un oggetto strano che è la politica di coesione europea. Dico oggetto strano perché purtroppo, siccome non è legato alla polemichetta del momento, a una cosa di comprensione facile ed immediata, la politica di coesione europea, come tutte le politiche complesse, non viene raccontata bene sui giornali, non viene raccontata bene nel mondo social, e rimane una cosa astratta della quale si ha poca contezza, no? Mi capita di parlare anche con colleghi e colleghi giornalisti che sì, magari l'hanno sentita nominare, ma non sanno bene che cosa faccia. Siccome la politica di coesione europea è una politica molto importante perché eroga quantità notevoli di denaro agli Stati membri per cofinanziare progetti che hanno come obiettivo quello di ridurre le diseguaglianze tra zone dell'Unione Europea o tra persone, quindi progetti di inclusione, progetti di contrasto alla povertà, progetti di mobilità sostenibile, eccetera, eccetera. E questi progetti hanno dei ricaschi che possono essere ricaschi positivi, si spera, sulla vita delle persone, no? Quindi ci sono, per esempio, non so, dei paesi in Italia, dei comuni che attraverso i finanziamenti ricevuti dalla politica di coesione europea e il cofinanziamento degli enti locali hanno creato delle comunità energetiche con dei progetti che permettono alle persone di risparmiare sulle bollette del riscaldamento dell'energia elettrica. Quindi cerchiamo con questo progetto giornalistico di far vedere che una cosa che sembra molto astratta e che poi c'è questa parola politica dalla quale, ahimè, si tende troppo spesso a scappare, perché uno pensa politiche, pensa ai dibattiti, pensa alle liti, alle campagne elettorali, eccetera. Invece è una cosa molto più importante e molto più nobile. Partiamo, dicevo, da questa cosa molto astratta per arrivare a farti vedere in concreto cosa vuol dire per la tua vita di tutti i giorni che c'è questa politica di coesione europea. Sta nel progetto Slow News Lo Fa insieme a Zainet, appunto, perché vogliamo raggiungere un pubblico più giovane, che secondo noi è il pubblico che deve formarsi e informarsi di più su questi argomenti, e lo facciamo anche con altri partner molto importanti, che sono Internazionale, che è un settimanale molto noto che lavora di base proponendo in Italia contenuti, i migliori contenuti giornalistici che arrivano da tutto il mondo, e che per l'occasione produce anche dei contenuti originali che saranno disponibili sul loro sito. Lo facciamo con Percorsi di Secondo Welfare, che è, diciamo, la nostra fonte per attingere a persone che di mestiere fanno i ricercatori, gli scienziati sociali, i ricercatori, eccetera, e ci possono aiutare a maneggiare i dati correttamente. E poi lo facciamo con un partner molto particolare, che è la Revue Dessinée Italia, che è una rivista di giornalismo a fumetti, un ibrido bellissimo. Questo lo dico anche per i ragazzi che avete lì con voi, no? per mostrare che il giornalismo si può esprimere anche attraverso linguaggi magari che non immaginavamo si potessero adattare al mondo giornalistico, come quello dei fumetti.
Una curiosità per Alberto Pugliafito, ragazzi, per Francesco.
No, allora, innanzitutto grazie mille per averci spiegato cos'è questa politica di coesione europea, che quando l'abbiamo letta io e Francesco ci siamo guardati e ci siamo detti: ma cos'è sta cosa? e quindi grazie mille per avercelo spiegato. Allora, a noi era capitato sotto gli occhi un articolo che appunto parlava di una nuova di un nuovo industria eolica vicino Taranto, che appunto era stato chiamato, un attimo che riprendo il nome, Beleolico. Solo che appunto questo Beleolico, alla fine di questo articolo c'era scritto che era stato fatto con dei fondi privati, non con dei fondi, diciamo, con questa politica di coesione europea, ma che invece quello che doveva essere stato fatto con la politica di coesione europea, che è appunto il progetto di ricerca Geoma, invece non era stato appunto, non era stato attuato, e non si è riuscito a capire il motivo di questo fallimento. Ecco, non lo so se ci potevi dare qualche magari informazioni, allora, in più, ecco.
Informazioni in più rispetto a quello che hai riassunto, purtroppo no, però questo è un caso secondo me emblematico, che ti fa vedere a cosa serve il giornalismo, no? Cioè, il giornalismo serve anche a farti vedere che, pure in presenza di finanziamenti importanti, può capitare che il finanziamento non vada a buon fine. Ok, quindi uno dei temi che vogliamo portare alla luce con questo lavoro sulla politica di coesione europea è che non basta che ci sia la politica di coesione europea, non basta che ci siano tanti soldi che vengono erogati, ma purtroppo poi ci vogliono anche le idee, no? Per usarli, questi soldi. E delle volte capita che queste idee portano a dei progetti strutturati che funzionano. Delle volte capita che portano magari ad una cosa che rimane lì isolata, che non c'è che non ha un ricasco positivo come potrebbe avere. Delle volte purtroppo succede anche che arrivi a un bel nulla di fatto. Cioè, purtroppo, e questo è uno dei grandi dei ruoli fondamentali che dovrebbe avere il giornalismo, purtroppo laddove ci sono molti soldi possono anche esserci magagne, no? Quindi il giornalista non deve limitarsi a raccontare la storia positiva, deve anche far vedere dove ci sono le magagne. Però questa cosa qui che di solito i giornalisti fanno, no? di raccontare la magagna, non deve diventare lo scopo del giornalismo. Cioè, io da giornalista voglio raccontare le cose che non vanno, se ci sono delle cose che non vanno, per dare il mio contributo a risolverle, non perché voglio dire ah guarda quanto sono stato bravo, ti ho fatto vedere che c'è una cosa che non va. Quindi diciamo il fare un progetto nel quale noi siamo liberi sia di far vedere le storie che funzionano, sia di far vedere quelle che purtroppo, come in questo caso, non sono andate come avrebbero dovuto, secondo noi è parte integrante dello scopo del progetto.
Tra l'altro, si riferivi Pierfrancesco all'ultimo numero di Zainet su cui ha lavorato la nostra Gaia Canestri, anche lei del liceo Dante Alighieri di Roma, un pochino più grande di voi, ma che ha fatto un lavoro veramente, insomma, per la sua età ancora più grande, di cui siamo orgogliosi, insomma. Quindi vi invitiamo anche a leggere il numero di Zainet, lo potete fare cliccando su www.zai.net. Francesco, una domanda per Alberto e poi lo lasciamo.
Sì, innanzitutto grazie per la sua chiarezza veramente esplicativa. E poi volevo fare una domanda sempre riguardante questo articolo che abbiamo letto, che verso la parte finale parlava del convincimento delle persone riguardo a questi impianti che possono risultare a volte invasivi. E visto che in qualche modo il suo lavoro è quello di spiegare alla gente, rendere più facile, volevo chiederle come si fa a rendere vicino alla gente, anche a far capire la gente il perché talvolta certi impianti possano sembrare invasivi ma in realtà servono, e quindi come si fa a rendere semplice una questione difficile.
Che bella domanda. Allora, partiamo dal problema a monte. Il problema a monte, credo io, non è tanto cosa io riesco a spiegare alle persone. Il problema a monte è cosa purtroppo viene detto, per esempio nel caso che tu stai citando, no? Cosa viene detto degli impianti eolici nella conversazione pubblica da parte di persone che hanno un'enorme visibilità. Allora, se ci sono delle persone con un'enorme visibilità che dell'eolico oppure del fotovoltaico cominciano a dirti deturba il paesaggio, fa schifo, ci toglie i terreni per i nostri allevamenti e tutte queste cose qua, no? Che possono anche contenere dei fondi di verità, parzialmente, possono anche essere parzialmente veri, ma se vengono proposte queste cose qua in massa all'interno della conversazione pubblica, cosa che immagino, se siete degli utilizzatori di social di vario genere, vedrete anche voi, purtroppo abbiamo un problema che non è soltanto farti capire perché ti può servire avere un impianto eolico o fotovoltaico, ma è che dobbiamo contrastare l'inquinamento dell'informazione, l'inquinamento di quel posto che il professor Floridi chiama l'infosfera, che è un posto, no, come tutte le sfere che abitiamo, è un posto dove ci scambiamo informazioni. Purtroppo c'è un sacco di gente che per vari motivi inquina quel posto lì e dice cose che a volte sono parzialmente vere ma che non c'entrano la complessità del problema. Perché dico questo? Dico questo perché dobbiamo sapere che esiste quel problema lì e dobbiamo sapere che se proviamo lo scontro frontale non otterremo assolutamente nulla. Cioè, se tu sei già convinto che tanto l'eolico non ti piace e io vengo lì a dirti guarda che una stupidaggine, non è vero che deturpa il paesaggio, invento, puoi stare certo che non otterremo nulla. Ognuno rimarrà sulle sue posizioni, magari litigheremo e il mio obiettivo, che è quello di fare una corretta informazione rispetto a questo tipo di produzione energetica, fallisce radicalmente. Allora cosa si fa? Molto complicato. Una delle soluzioni che propongo io è partire da problemi reali delle persone e far vedere che una produzione di energia elettrica, diciamo così, pulita può risolvere tutta una serie di problemi reali delle persone. Banalmente, l'esempio che facevo prima, no? Se io comincio a dirti guarda che se vengono installati questi impianti tu hai un risparmio netto di quello che spendi per l'energia, per il riscaldamento. Per quanto riguarda la parte del fatto che questi impianti possono essere brutti a vedersi. Purtroppo lì bisogna avere a che fare anche col fatto che molto spesso questo tipo di istanti sono state prese in giro, no? Quando si sente dire o si legge sui giornali prima di fare questo lavoro è necessaria una valutazione di impatto ambientale, spesso questa cosa qua viene banalizzata, dice oh mamma mia, devono io lo so, le persone al bar che sentono dire una roba del genere poi magari la vedono sui social in cui questa cosa viene presa in giro, diranno oh, ecco, devono arrivare i verdi che ti devono dire di che colore deve essere dipinta la fabbrica o la cosa che va installata, no? Quindi siccome anche questo va ad inquinare la conversazione, poi va a finire che non si capisce più niente. E allora ribadisco, bisogna partire da problemi concreti, insistere, voi siete giovani quindi spero che ce l'abbiate questo afflato qua, insistere sul fatto che non ci possiamo solo occupare dei problemi concreti del qui e ora, ma dobbiamo pensare al mondo che verrà. Io ho due figli che sono molto più giovani di voi e mi auguro di poter lasciar loro un mondo un po' migliore di quello che ho trovato, no? Non peggiore. E cominciare a costruire un discorso che sia un pochettino più positivo, levando di mezzo i toni aggressivi che non servono proprio a niente e cercando di affrontare il nocciolo del problema, sapendo a priori che purtroppo su argomenti così complessi quello che succede di solito è che ci sono due tifoserie che guardano la pala eolica così come l'impianto fotovoltaico, così come la storiella sulla farina di grilli, come se fosse una partita di calcio e come se la stessero vedendo dalle due curve. Cioè quella roba lì bisogna rassegnarsi, però con l'informazione, con la comunicazione, col tentativo di informare e comunicare usando ogni tanto anche dei toni di voce, dei linguaggi positivi, facendo vedere che si può anche non litigare ma si può conversare e cooperare per trovare la soluzione migliore, ecco, io credo che possiamo fare la differenza.
E assolutamente, anche perché sostenibilità e energia sono due dei temi cruciali per il futuro dell'Europa. Ne abbiamo parlato ovviamente con Alberto Pugliafito per ABNE e ringraziamo, grazie Alberto per essere stato con noi.
Ciao Alberto, grazie.
Grazie a voi, ciao.
Ciao.
Ciao.